Ecco, questa meditazione conclusiva mi è sembrata, mi sembra una bella conclusione. Spero che di riuscire a presentarla così bella com'è. E prego proprio il Signore che questa conclusione diventi l'inizio. Allora, siamo arrivati a quest'ultima tappa di questi giorni. Oggi abbiamo salutato con Elia la vedova. L'avete salutata? Ringraziata?
Sì.
E stasera sarà felice quando si troverà in casa da sola, senza Elia e senza tutta questa truppa. Però sarà felice. Non so se da qualche parte ci ha sentito, forse dirà finalmente c'è stato un predicatore, non ce n'è mai stato uno che ha parlato così tanto di me, ma non in una predica, ma per un po' di giorni. Infatti avevo qualche dubbio, ho detto Massimo forse sei un po' esagerato, poi ho detto senti Signore, questa cosa me l'hai messa nel cuore tu. Perché a me proprio la vedova di Zaretta, sinceramente, un 3 mesi fa proprio non sapevo neanche dove stesse di casa. E adesso dobbiamo prepararci, perché adesso ci lascia Elia. E quindi vedrete che per il carattere che ha lui non ci dà il tempo di salutarlo, di ringraziarlo. Non ce ne darà il tempo, il modo. Lo vedremo adesso, perché lui ci dirà di farlo domani, di farlo stasera. E così nella tradizione spirituale, un po' carmelitana anche, perché è una delle grandi figure della spiritualità carmelitana, quindi io in questi giorni sono sempre andato da Santa Teresina, che è lì mica tanto lontano dalla mia camera, e ho detto, mi raccomando, tu che sei esperta di queste cose su e giù, Carmelo, non Carmelo, vedi un po' tu, se dico qualche eresia, dammi una tappata. Nella tradizione spirituale, Elia è ricordato in particolare, anche un po' nell'iconografia, per l'Oreb, per l'evento dell'Oreb e per il rapimento finale. E sono queste le due immagini che particolarmente vengono ricordate. E quindi oggi siamo a quella finale e quindi proviamo ad ascoltare il testo di due re. Siamo andati avanti, di due re, 1:18. È un testo meraviglioso. Non so se detto così vi viene in mente in tutti i particolari. Adesso però li vediamo, perché è meraviglioso. Però invece che leggerlo tutto, lo leggiamo pezzo per pezzo, così lo... non lo, come dire, lo gustiamo un po' più a sorpresa anche. Lo suddividiamo in 3 parti. La prima, i primi 6 versetti, Elia nel suo viaggio finale, diciamo. Nel frattempo Elia ha un discepolo che sappiamo che è Eliseo, e per cui è con Eliseo. Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Elia disse a Eliseo, rimani qui perché il Signore mi manda fino a Betel. Eliseo rispose, per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Scesero a Betel. I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: «Non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo signore al di sopra della tua testa?» Ed egli rispose: «Lo so anch'io, tacete!» Elia gli disse: «Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda a Gerico.» Ed egli rispose: «Per la vita del Signore, per la tua stessa vita, non ti lascerò.» Sembra quasi dire: «Te l'ho già detto.» E andarono a Gerico. I figli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: «Non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo signore al di sopra della tua testa?» Rispose: «Lo so anch'io, tacete anche voi.» Aggiungo io: «anche voi». Elia gli disse: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano.» Egli rispose: «Per la vita del Signore, per la tua stessa vita, non ti lascerò.» E allora procedettero insieme. Elia parte da Galgala con il fedelissimo, abbiamo visto che è proprio fedelissimo, Eliseo, ma Elia sa che ormai è vicino il suo grande passaggio, e per questo passaggio lui non vuole testimoni, ma desidera essere da solo con Dio. Ma purtroppo non riesce facilmente a congedare Eliseo, e come abbiamo visto ci prova in tutte le maniere, continuando a spostarsi da un luogo all'altro e in ogni luogo a provarci a congedarlo. Però non so se avete un po' sentito, mentre io leggevo, il percorso del viaggio di Elia è abbastanza curioso, perché Elia fa a ritroso il percorso verso la terra promessa, verso i luoghi dell'Esodo, rivisita a ritroso la storia dei padri fino ad arrivare alle steppe di Moab, dove ai piedi del monte Nebo muore Mosè. E anche questo è significativo, perché poi vedremo altri segni di questo. Eliseo continua a non volerlo lasciare, e si vede, non so, si comincia già a vedere in questa prima parte che c'è un rapporto tra loro due, proprio da maestro e discepolo, che adesso si vedrà ancora di più in questa seconda parte, che è quella dei versetti dal 7 al 13, che è il vero e proprio rapimento, così viene chiamato. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te.» È bella questa cosa, no? Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me.» Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così. Se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà.» Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due, Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e i suoi destieri, e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. In questo momento, come avrete capito, si ripete il passaggio dell'Esodo, quando Mosè stese la mano sul Mar Rosso, Esodo 14:21, e anche quello di Giosuè davanti al Giordano, Giosuè 3:15-16. E così, ancora una volta, il testo ci dice che Elia sta compiendo a ritroso la strada delle origini. Ma fino a questo punto Elia ed Eliseo non hanno ancora parlato tra loro, mentre il versetto 9 comincia il dialogo tra i due, ed è l'ultimo dialogo tra il maestro e il suo discepolo. E vediamo questo Elia che nel momento che è giunto al momento del suo commiato si fa molto dolce, gentile nel suo parlare con Eliseo, così come ha fatto Dio con lui nei momenti più critici. Dio gli ha parlato nel cuore e gli ha toccato il cuore, ed Elia fa così con Eliseo. Eliseo si sente così amato da quel profeta di Dio e suo maestro, che era un uomo così intransigente, ma in questo ultimo momento della loro della vita del profeta lo sente così pieno di attenzione, di cura, di affetto, e vivono intensamente questo loro ultimo incontro. Durante la sua vita al servizio di Elia, Eliseo non aveva mai ricevuto parole o atteggiamenti particolarmente confidenti da parte di Elia, così come li riceve in questo momento. Ed è proprio perché Elia in questo momento verso Eliseo ha una confidenza, un affetto, che Eliseo si fa coraggioso nell'esprimere e nel verbalizzare il desiderio che lui ha, quello di chiedere due terzi dello spirito del suo maestro come eredità. Che cosa significa questo? Che Eliseo in fondo chiede ad Elia di essere scelto e di essere riconosciuto come il suo primo erede spirituale. Al versetto 10 c'è la risposta del maestro. E il maestro cosa risponde? Facendo presente al suo giovane discepolo che la sua richiesta è un po' esigente, non hai chiesto proprio una cosa da poco, non hai chiesto una cosa tanto facile. E il profeta, per quanto un po' titubante, perché non vuole addolorare proprio all'ultimo e lasciare un po' una sorta di rifiuto all'ultimo al suo discepolo, però si trova un po' in imbarazzo a dover dire, ma glielo deve dire, che solo Dio è Signore dello Spirito e solo Lui può esaudire la tua richiesta e la tua preghiera. Non te lo posso dare io. È come se Elia dicesse all'Eliseo: si possono ereditare i beni terreni, non si può ereditare lo spirito a richiesta. Elia però non lo vuole mortificare e dice: senti, se Dio vorrà questa cosa per te, Lui te la farà conoscere. E così Elia, adesso lo vediamo, gli indica un segno, no? E il segno è quello che se tu mi vedrai mentre io sarò rapito, allora Elia lascia a Dio la scelta e la decisione e al discepolo lascia un segno. Questa situazione nella quale poi Eliseo vede a un certo punto Elia rapito in cielo, mi ha fatto venire in mente il momento dell'ascensione di Gesù, dove anche gli undici vedono Gesù rapito in cielo. E allora diciamo che ho messo un po' di fianco un po' le due scene, e mi pare che le due scene un pochino si illuminino l'una con l'altra, e mi pare di poter capire che alla luce della richiesta di Eliseo, della domanda, l'ascensione di Gesù, gli apostoli che hanno visto Gesù salire al cielo sono davvero eredi del suo spirito. Perché il segno qual era? Se tu mi vedrai, allora gli apostoli che hanno visto Gesù salire al cielo sono davvero gli eredi dello spirito di Gesù. Sono davvero gli eredi spirituali. Hanno ereditato lo spirito di Gesù. Questo è un po' anche per farci pensare che c'è eredità ed eredità nella vita. C'è un'eredità che è facile avere, e come tutte le cose più difficili da avere è perché sono più preziose, e quindi beati quelli che la ereditano. Faccio una qui, dico: se nella nostra vita, noi nella nostra vita è passato, come nella vita di Eliseo, un Elia qualunque, non perdiatene l'eredità spirituale. Io ringrazio Dio mentre preparavo questa meditazione e lo ringraziavo perché almeno me ne sono passati tre chiari, chiarissimi. Uno è appena stato rapito in cielo un mesetto fa, l'ex vescovo Renato Corti, diventato cardinale. Ereditare mi basterebbe anche meno di 2/3 del suo spirito, di un uomo così. Adesso dico questa cosa perché so che è una cosa che è giusto, che è un modo per esprimere la gratitudine. Non l'ho detta l'altro giorno, però adesso, visto che ne ho parlato in questo contesto, la posso dire. Il pomeriggio di quando ero prete giovane, che il mio parroco è morto, io mi sono trovato con una bara con dentro lui, dovendo preparare il funerale, dovendo gestire i parenti. Io che a malapena sapevo dire la mia messa, e io mi ricordo che mi ero seduto da solo in quella saletta dove c'era lui, la sua salma, non l'avevamo ancora aperta per la gente, e io ero lì che gli dicevo: ma Don Sandro. A un certo punto sento una mano qui, mi volto, era lui, era il vescovo, era già arrivato, ma da me era venuto la cura. Io sento quella mano lì, la sento. Poi siamo stati lì, poi prima è stato lì un tre quarti d'ora, prima di andare via mi ha detto: io vengo e qui in parrocchia e celebro qui da te il giovedì, il venerdì, il sabato santo e la Pasqua. Perché ha detto quel poveretto qui che stava qui da solo, era gennaio, quindi se andava bene mi mandavano il parroco a luglio, mica potevano tirare via un parroco da una parrocchia in quaresima. E lui mi ha detto: vengo io e ti celebro io il triduo pasquale. Lui è andato in confessionale, non avevo il problema di preparargli da mangiare. Che tanto, se avete incontrato un Elia, dico, non perdete le eredità spirituali, le altre eredità. Sono solo di inciampo, ci possono solo far cadere nella corsa verso la presenza di Dio. Sono solo un inciampo. Ed ecco che a Eliseo rimane questa visione, ce l'ha. Attenzione, che adesso si capisce che anche voi dovete... Eliseo non è rimasto senza una visione. Io ho pregato perché ciascuno di voi vada a casa con la sua, e ho detto ad Elia: se tu in qualche modo l'hai chiesta per Eliseo, insomma, chiedila anche per quelle degli esercizi, perché io dico a te che io non gliela posso dare, Lei me l'ha insegnato tu. E così Eliseo contempla, versetti 11 e 13, la visione non della fine di Elia, ma piuttosto il raggiungimento del fine di Elia, che è l'incontro di Elia con la presenza del suo Signore. Lui che di questa presenza aveva fatto lo spirito e la forza, adesso a questa presenza definitivamente si ricongiunge completamente. Bello, ma non è ancora la fine. Terzo, versetti 14-18. Prese il mantello che era caduto a Elia, Eliseo naturalmente, e percosse le acque dicendo: dov'è il Signore Dio di Elia? Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero mai di là, ed Eliseo le attraversò. Se lo videro di fronte, i figli dei profeti di Gerico dissero: lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Gli andarono incontro e si prostrarono a terra davanti a lui, e gli dissero: ecco, fra i tuoi servi ci sono 50 uomini, eccetera, eccetera. Quello che accade, che vediamo accadere ad Eliseo, è proprio che lo spirito del maestro è sceso nel discepolo. E proprio pronunciando il nome del profeta, cosa significa Elia? Proprio la parola. La parola significa: il mio Dio è Yahweh. Pronunciando il nome di Elia, ecco che le acque si separano. Tutti si prostrano davanti ad Eliseo. E così, con lo spirito e la forza di Elia, Eliseo riparte da qui. E infatti, 1 Re 17, ancora. Sì, perché voi vi sarete chiesti perché non l'avevamo letto. E adesso lo leggiamo. 1 Re 17, 17, 24. Perché del figlio della vedova noi non avevamo ancora parlato, ma c'era anche lui, Primo Re 17, 17, 4. In seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare. Allora lei disse Elia: che cosa c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto per me, da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? In questa espressione potremmo tradurla come uno dice: che cosa ho fatto di male io nella vita? No? Questa espressione, quella della disperazione. Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Si distese tre volte sul bambino e invocò il Signore: Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia. La vita del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa della stanza superiore e lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so veramente che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Difficile parlare dopo. 2 Re 4, 18, 37. Il bambino crebbe e un giorno uscì per andare dal padre presso i mietitori e gli disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il padre ordinò ad un servo: portalo da sua madre. Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il bambino sedette sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Ella salì a coricarlo sul letto dell'uomo di Dio, stanza superiore. Chiuse la porta e uscì. Chiamò il marito e gli disse: mandami per favore uno dei servi e un'asina. Voglio correre dall'uomo di Dio e tornerò subito. Quello domandò: perché vuoi andare da lui oggi? Non è il novilunio né sabato. Ma lei rispose: addio. Sellò l'asina e disse al proprio servo: conducimi, cammina, non trattenermi nel cavalcare, a meno che non te lo ordini io. Si incamminò, giunse dall'uomo di Dio sul Monte Carmelo. Quando l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Gesi, suo servo: ecco la Sunamminita. Su, corrile incontro e domandale: stai bene? Tuo marito sta bene? Tuo figlio sta bene? Quella rispose: bene. Giunta presso l'uomo di Dio sul monte, gli afferrò i piedi. Gesi si avvicinò per tirarla indietro, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché il suo animo è amareggiato e il Signore me ne ha nascosto il motivo, non me l'ha rivelato. Ella disse: avevo forse domandato io un figlio al mio Signore? Non ti dissi forse non mi ingannare? Eliseo disse a Gesi: cingi i tuoi fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontrerai qualcuno, non salutarlo. Se qualcuno ti saluta, non rispondergli. Metterà il mio bastone sulla faccia del ragazzo. La madre del ragazzo disse: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Avete in mente? Allora egli si alzò e la seguì. Gesi li aveva preceduti. Aveva posto il bastone sulla faccia del ragazzo, ma non c'era stata voce né reazione. Egli tornò incontro a Eliseo e gli riferì: il ragazzo non si è svegliato. Eliseo entrò in casa. Il ragazzo era morto, coricato sul letto. Egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino, pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui, si corvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Quindi desistette e si mise a camminare qua e là per la casa. Poi salì e si corvò su di lui. Il ragazzo starnutì 7 volte, poi aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gesi e gli disse: chiama questa Sunamenita. La chiamò e quando lei gli giunse vicino le disse: prendi tuo figlio. Quella entrò, cadde ai piedi di lui, si prostrò a terra, prese il figlio e uscì. L'eredità, lo spirito, quello che è successo risuccede. Gesù aveva detto agli apostoli che quello che io ho fatto lo farete anche voi, ne farete di più grandi, perché io ve ne ho dato lo spirito. Lo spirito e la forza di Elia sono in Eliseo e vediamo compiersi la stessa opera di Dio. E in questa settimana Elia ha dato anche a noi, come a Eliseo, lo stesso suo spirito e la stessa sua forza, perché ce ne ha lasciato il mantello. E il titolo degli esercizi è Il mantello di Elia. E allora, andando a casa e portando a casa, anche se non è la stagione, il mantello, è per questo che io vi suggerirei questa cosa. Potrebbe tornare utile come un segno, come Elia l'ha lasciato a Eliseo. Potrebbe essere appunto il mantello di Elia, il segno di Elia per noi di questa settimana. Se ciascuno di voi su quel mantello prova a scrivere lo spirito che le ha lasciato questa settimana, il nome nuovo, il volto nuovo, quelle parole che diventano poi. Se riuscite, questo non mettetelo in un cassetto, ma trovate il modo di fissarlo nella vostra stanza, che diventa, in modo tale che voi tutti i giorni, quando vi alzate la mattina, se per caso pregate già lì o quando pregate nella vostra stanza, nella vostra caverna, lo possiate guardare e possiate leggere e vedere quello che il Signore, la rivelazione che il Signore vi ha dato durante questi giorni. Perché questa è un po' la rivelazione, è qualcosa che apre una novità, uno sguardo nuovo, sarà uno sguardo, sarà una visione nuova, sarà la cifra nuova del tuo stile, della tua vita, del tuo modo di essere, del tuo nome. Ed è bello poterla avere lì sotto lo sguardo e tutti i giorni trovare il modo di fissarla, di ricordarla in modo tale che faccia sempre un pochino da luce, da faro, da ispirazione. Io vi direi, perché probabilmente non sarà l'unica parola che vi ispirerà nel vostro cammino, perché ci sono anche altre parole indubbiamente, questa non è, è quella detta e data personalmente a voi dal Signore in questi giorni particolari di silenzio e di deserto, e tenetela se almeno fino agli esercizi del prossimo anno, quando saranno, dove e come saranno. E poi il Signore ve ne darà un'altra. E quindi come Eliseo comincia il suo cammino con il mantello di Elia, così anche noi, dopo questa settimana, lo ricominciamo in modo nuovo. Ecco, questa meditazione è un po' una contemplazione finale, ecco, che in questo ultimo momento di grande silenzio però potete mettervi lì a riprendere questo testo di Elia che se ne va, di questo tema del mantello, dello spirito, dell'eredità, e in modo tale proprio da non andare via senza questo mantello, con un mantello che non parli, che non, senza spirito, ecco, perché sarebbe, non sarebbe quello di Elia, no? In modo tale che sia davvero impregnato di quello che il Signore in questi giorni vi ha detto.